www.redijo.it e la storia continua. Gesù e Apollonio di Tiana, ma sono gli stessi miracoli e la stessa persona? I miracoli di Gesù. Il termine miracolo, dal latino miraculum, cosa meravigliosa, è un sostantivo derivato dal verbo miror, meravigliarsi. Ha molteplici significati e generalmente indica un evento inspiegabile, al di sopra delle leggi naturali, o almeno di quelle conosciute. Oppure viene usato per sottolineare il verificarsi di un fatto inaspettato. Naturalmente favorevole, o la piega eccezionale inopinatamente assunta da una situazione che sembrava zoppicare. In ambito religioso, ossia quello in cui si fa più uso della parola, i miracoli sono sempre espressioni della potenza del Dio di turno, costituiscono una testimonianza della sua benevolenza e a volte, curiosamente, a discapito di altri. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento l'aiuto divino, o quello contrabbandato come tale, viene infatti chiamato segno. Ma se nel primo tali eventi straordinari sono sempre manifestazioni di Yahweh a favore del popolo eletto o di qualche giusto, oppure funzionale ai ghiribizzi divini, nel secondo è Gesù a compierli, con l'aggiunta di episodi narrati negli Atti degli Apostoli, dove Pietro, Paolo e altri si esibiscono in alcune guarigioni. La maledizione di Gesù. L'elenco dei miracoli del Cristo evangelico è suddiviso in base alla tipologia del prodigio. Si contano una ventina di guarigioni da disabilità, malattie e infortuni, 4 o 5 liberazioni da spiriti maligni, 3 resurrezioni, a cui va aggiunta la sua, più un'altra decina di genere vario, per esempio la trasformazione dall'acqua in vino, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la pesca miracolosa, la camminata sull'acqua, tra i quali ce n'è uno quantomeno curioso, che è quello della maledizione del fico. L'episodio è narrato da Marco, Marco 11, dal 12 al 21, e da Matteo 21, 18-20, con alcune piccole differenze, ma la sostanza resta uguale. Il Maestro, assieme agli Apostoli, se ne sta andando da Betania a Gerusalemme quando avverte un languorino. Vede in lontananza un albero di fico, ma raggiuntolo scopre che ha solo foglie e nessun frutto, nemmeno acerbo, per il semplice motivo che, come afferma chiaramente Marco, non era infatti quella la stagione dei fichi. Il brano di Marco così termina: la mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, guarda, il fico che ha maledetto si è seccato?» E Matteo raccontano lo stesso episodio in modo più sintetico. La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. Vedendo un fico sulla strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: «Non nasca mai più frutto da te». E subito quel fico si seccò. Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e dissero: «Come mai il fico si è seccato così immediatamente?» E cosa dicono gli esperti sulla maledizione del fico? La spiegazione data in ambito cristiano di questo incredibile episodio, che racconta un Gesù molto distante dal personaggio pace e amore, l'apologetica pretende di rappresentare è, come sempre accade, quando gli esegeti si trovano in grande imbarazzo e fanno un capolavoro di arrampicata sugli specchi. La maledizione del fico da parte di Gesù è un'azione difficile da capire, perché è così diversa dalle altre cose che fece. Non solo maledisse un fico, ma non era neanche la colpa del fico, perché non era la stagione dei fichi. Era per questa ipocrisia del fico che fu maledetto, non perché non avesse frutto quando non era neanche la stagione dei fichi. È comunque meglio intendere questa azione di Gesù come una parabola recitata, cioè la spiegazione di una verità paragonandola non con una storia raccontata, ma con un'azione veramente svolta. In questo caso il fico rappresenta la città di Gerusalemme, che non risponde a Gesù come dovrebbe quando Gesù viene, e che come conseguenza subì la punizione di Dio. Come il fico, così Gerusalemme. Un corrispondente pagano. Ma torniamo ai miracoli e scopriamo come questi non furono un'esclusiva né il racconto Yahweh, né il figlio di quel misterioso padre che il cristianesimo paolino, ricorrendo a una inaudita forzatura, pretese di ripescare con nonchalance dall'Antico Testamento trasformandolo in un Dio di amore. Nel mondo pagano, infatti, anche gli dei falsi e bugiardi si dedicarono a operare prodigi e vi fu addirittura un uomo con caratteristiche molto simili a quelle del Cristo evangelico e si chiamava Apollonio di Tiana. Apollonio di Tiana. Di questo personaggio parla diffusamente il sofista Filostrato l'Ateniese in una monumentale opera scritta per incarico di Giulia Donna, moglie dell'imperatore Settimio Severo, e scrive che dove le analogie con Gesù sono sorprendenti, ma a partire dalle due più significative. 1. Non esistono prove storiche della reale esistenza sia dell'uno sia dell'altro, almeno nelle versioni miracolistiche che ne fornirono le rispettive apologie. 2. Le loro gesta furono narrate a posteriori da autori che non li avevano nemmeno conosciuti. www.redigio.it e la storia continua.